retorica che questa nazione salverà. E per la grande opera tutti i sudditi in città rideranno viva sua maestà.
Una grande bomba, macchine economiche, i massoni rifocillerà.
E allora buongiorno, siamo qui dai microfoni di Radio 2000 Blackout, ovvero di Radio Notav, la radio che trasmette le vicende della lotta valsusina contro l'alta velocità direttamente in streaming, appoggiandosi a Radio Blackout a Torino. Questa mattina abbiamo un sacco di cose da raccontarvi, soprattutto la rassegna stampa, poi continuiamo con il monitoraggio di quanto accaduto dopo gli arresti di lunedì scorso a causa di una protesta contro un trasporto di scorie radioattive su e giù per le ferrovie dal Canavese alla Val di Susa fino in Francia, e poi ci saranno una serie di altri interventi sempre riguardanti la lotta no TAV e tutto quello che gli gira intorno e le nocività. Vi ricordiamo che abbiamo un sito internet radionotav.info e che dalla scorsa settimana siamo riusciti ad affrontare un sistema abbastanza rapido, per cui le trasmissioni, se non potete sentirle in diretta a quest'ora qua perché siete al lavoro, in ufficio, comunque non avete la possibilità di collegarvi alla radio o allo streaming internet, potrete comunque collegarvi al sito e scaricarvi ed ascoltarvi le trasmissioni in differita quando più siete comodi e meglio vi aggrada. Vi ricordiamo ancora che abbiamo anche un numero di telefono per gli squillini, il numero è 346 39 39 507, mandateci i vostri commenti o semplicemente fateci sapere che ci state ascoltando e insomma noi partiamo con la trasmissione. Io direi di partire subito, visto che abbiamo iniziato con 5 minuti di ritardo, con la rassegna stampa a cura di Nicoletta.
Cambiamo microfono.
No, vai, ci sei.
Ci sono, va bene. Allora, dicevo, la notizia sicuramente più importante è quella che troviamo oggi su tutti i giornali, e qui facciamo riferimento in particolare a due articoli della Repubblica e di La Stampa. Repubblica, Plano rinuncia al posto di direttore in SITAF. Il presidente Notav della comunità montana Valle Susa lascia l'incarico su gentile sollecito dell'azienda per conflitto di interessi, presunto. E sulla stampa, Plano lascia la SITAF, scelgo di restare Notav. Era dirigente dell'autostrada e leader della comunità montana. Allora, il presidente della comunità montana Valle Susa e Valsangone, appunto Plano, è da 4 anni direttore d'esercizio della società che gestisce l'autostrada Torino-Bardonecchia. Martedì, da notizie che arrivano dagli uffici SITAF, si decide che sia destinato ad altro incarico. La richiesta, secondo la SITAF, sarebbe venuta dallo stesso Plano, perché Plano, sentito, si rifiuta di rilasciare particolari dichiarazioni che farà sicuramente in seguito. Il direttore d'esercizio è un ruolo importante in SITAF perché controlla il traffico, le aperture e le chiusure, soprattutto gli accessi all'autostrada. Per quale motivo questa situazione? Beh, entrambi i quotidiani sono concordi nel dire che Plano, rispetto al ruolo che svolge, chiaramente creava dei problemi alla SITAF, nel senso che, e soprattutto in questi tempi in cui si avvicinano i momenti che saranno certamente momenti caldi, rispetto all'apertura dei lavori e dei cantieri per il cunicolo della Maddalena. In realtà, ecco, se da una parte la SITAF parla di possibili conflitti di interesse che metterebbero quindi in difficoltà Plano stesso, dall'altra parte però dobbiamo ricordare che in realtà questo incarico gli fu dato 4 anni fa, quando già lui era sindaco di Susa, e non fu messo in discussione questo incarico quando divenne presidente della comunità montana. Allora chiaramente il problema non è il ruolo che svolge come politico e come funzionario della SITAF, ma è il fatto che si avvicinano sicuramente tempi caldi. Plano pare abbia deciso di mandare una lettera di dimissioni, che però è assolutamente ben accetta dal presidente della SITAF, Cerutti. che dice: in tutti questi anni abbiamo sempre cercato di evitare che la SITAF fosse tirata in ballo, soprattutto per decisioni, soprattutto per quanto riguarda la TAV. In questo caso è evidente che non abbiamo parteggiato per le diverse posizioni in campo, ma a tutti i nostri dipendenti abbiamo sempre spiegato che la società non fa politica. E aggiunge: ad oggi non è arrivata nessuna richiesta per la nostra collaborazione. Quando arriverà vedremo che cosa fare, come collaborare, senza però pregiudicare la percorribilità e la sicurezza, eccetera, eccetera. Non dimentichiamo che il cantiere della Maddalena proprio sorgerebbe sotto i piloni dell'autostrada e le ipotesi d'accesso ai cantieri passano proprio attraverso la costruzione di uno svincolo che non sappiamo bene quando e come sarà, ma soprattutto certamente il controllo dell'autostrada da parte del movimento No TAV sarà una cosa essenziale per poter preparare in tempo le difese. Per cui è ancora una volta l'opzione SITAV ha la possibilità di incidere pesantemente anche sul lavoro delle persone. Noi seguiremo con attenzione tutto quello che sta capitando e certamente saremo col presidente Plano se lui con fermezza continuerà una lotta che è una lotta comune per la difesa di un territorio che è di tutti.
Sì, sicuramente la SITAF è un gruppo di potere notevole qua in Val di Susa, non lo scopriamo adesso, forse insomma il maggior gruppo per gestione di risorse economiche e dipendenti che insiste sul territorio valsusino, e quindi insomma sappiamo benissimo che da anni la Val Susa fa i conti con queste dinamiche qua, per cui abbiamo visto con la questione del raddoppio del tunnel del Frejus, un progetto proposto dalla SITAF e insomma parzialmente contestato da alcuni comuni e da un movimento popolare che è nato già da qualche anno, ma si è scontrato spesso con questa sorta di ricatto imposto sul territorio, con la numerosissima presenza di dipendenti SITAF che in qualche modo sono stati sospinti a prendere le difese della propria azienda, e quindi in qualche modo si è innescata una situazione di possibile guerra intestina qua in Val di Susa tra chi lavora in questa azienda e chi contesta le politiche di questa azienda, per non parlare poi di tutto quello che è stato il percorso che ha portato alla costruzione dell'autostrada, che ha visto comunque anni difficili qua in Val di Susa di lotte da parte di qualcuno, ma soprattutto di un consenso strappato a suon di compensazioni e trattative private o personali comune per comune portate avanti da uomini della SITAF e dell'entourage. Nella SITAF sappiamo anche che è passato negli anni anche Mario Virano, questo Mario Virano che adesso è molto famoso per il suo ruolo che ricopre nella gestione del progetto TAV Torino-Lione, uno dei dirigenti degli anni passati è proprio stato lui, e alcuni di altri dirigenti della SITAF in questi anni hanno visto, insomma, sono stati processati e hanno visto subire delle condanne per illeciti di vario tipo, insomma, quindi il solito ingrediente un po' all'italiana di scandali e gestioni economiche. Facciamo uno stacco?
Sì, io vorrei ancora dire che certamente la SITAF non avrebbe nulla da ridire se Plano non fosse il presidente di una comunità montana la cui maggioranza si tiene in piedi grazie all'appoggio delle liste No TAV. Quindi chiaramente i pesi sono diversi a seconda di qual è la posizione della persona, e noi chiediamo comunque che queste decisioni della SITAF non vadano a incidere intanto sulle liste No TAV e poi soprattutto sulla possibilità e sull'agibilità del nostro territorio per quanto riguarda la lotta contro il TAV.
Sì, allora, arrivati alle 13:25, come accennato, facciamo uno stacco musicale così riprendiamo un po' di fiato, intanto vi godete un po' di musica. Allora, 13 e 28, sempre all'ascolto di Radio Notav, siete sui 105 e 250 di Blackout. Ricordiamo il numero di telefono per poterci contattare facendo squillini di approvazione o messaggi SMS, ringraziamo tutti quelli che già lo fanno, il numero è 346-3939-507. Quindi invitiamo appunto, se avete segnalazioni, contatti, volentieri, oppure la mail che è redazione@radionotav.info, sempre per segnalazioni, proposte o critiche, osservazioni. Il sito l'abbiamo già ricordato, ma non guasta, è radionotav.info e da lì potete trovare le trasmissioni precedenti da scaricare in podcast. Oggi è il 17 febbraio, andiamo avanti con la rassegna stampa, stavamo entrando un po' nel tema della questione SITAF, appalti, scandali vari, insomma ci sono altri articoli che approfondiscono questa questione.
L'articolo di cui vorrei parlare è tratto dalla Luna Nuova di venerdì 11 febbraio e approfondisce un argomento di cui abbiamo già trattato la volta scorsa. Il titolo è Appalti truccati, una tegola sul TAV, e parla anche della variante di Avigliana, nei guai i vertici SITAF. Proprio di qui vorrei partire, dal presidente SITAF Cerutti, che accoglie con piacere le dimissioni dal ruolo che attualmente svolge di plano, e dall'amministratore delegato Luciani, che sono condannati in primo grado ad un anno per la variante di Avigliana, una delle opere olimpiche affidate all'Agenzia Torino 2006. Questi fatti, nel luglio del 2004 era stata stipulata una convenzione tra l'Agenzia Torino 2006 per le opere olimpiche, l'ANAS e la SITAF, che delegava appunto alla SITAF il ruolo di stazione appaltante, cioè come se fosse una concessione di opera pubblica per l'esecuzione appunto di uno dei due lotti della variante della statale 589 in vista dei giochi invernali del 2006. L'affidamento avrebbe dovuto essere fatto previa gara secondo quelle che sono le norme comunitarie, e invece la gara non si tenne. La SITAF si beccò la concessione, fu concessionaria e a sua volta affidò senza gara alcuna i lavori in affidamento diretto ad una propria controllata, la SITALFA. Su questi fatti, pur essendo la SITAF ancora maggioranza pubblica, ANAS e provincia, non si pronunciano i più diretti interessati, Saitta non parla. Parlano invece i due denunciati e condannati, Cerutti e Luciani, che dice appunto Cerutti, che i nostri legali non siano riusciti a spiegare bene le nostre ragioni. Ricorreremo in appello. E questo tanto per vedere quali mani si stendono sulle opere pubbliche e che cos'erano i soldi sprecati abbondantemente per distruggere, oltretutto, delle Olimpiadi 2006.
Sì, tra l'altro su questa cosa qua, insomma, è stato uno dei cardini di una parte delle rivendicazioni dei notari, il fatto di dire attenzione, perché un'opera di queste dimensioni fa gola soprattutto ai trafficoni, ai businessman, quelli che gli piace tanto girare quei soldi pubblici. Questa è una notizia che rende ben chiaro, insomma, già l'appalto dell'autostrada era bello gustoso, figurarsi un appalto come quello dell'alta velocità dove girano i miliardi come noccioline.
Già la storia dell'autostrada era una storia di stranissimi appalti, subappalti e subappalti e dei subappalti, quindi proprio per questo noi sappiamo come vanno a finire queste cose, e anche per questo ci opponiamo, oltre che per la distruzione che ne verrebbe, perché anche l'autostrada non è che è passata con i guanti di seta, ha distrutto abbondantemente.
Sì, beh, infatti su una dei fianchi del Musinè c'è scritto TAV uguale mafia, insomma, più evidente di così.
Bene, 13.33, proseguiamo con la rassegna stampa, ci sono...
Sì, la seconda notizia, sempre tratta da questo articolo, riguarda la TAV. E in particolare presidente dell'LTF Comastri, il quale è stato condannato in primo grado a 8 mesi a interdizione per questo periodo da contrattazioni per la condanna e per turbativa d'asta. L'articolo della Luna Nuova spiega molto chiaramente come il tutto è avvenuto. Insieme a lui naturalmente è condannato anche Walter Benedetto, che allora era responsabile della direzione della costruzione LSTF, nonché presidente designato della commissione di gara per il cunicolo di Venaus. No? Quindi questi... E qual è il problema? Il problema è l'appalto appunto per il tunnel geognostico di Venaus, che doveva fruttare 84 milioni a chi l'avrebbe costruito, che poi sono ancora cresciuti di 2 milioni e sono diventati 90 milioni. Allora, le opere dovevano essere messe in appalto nel 2004 e nella vicenda entrò anche l'ora defunto ministro Martinat e un tal Vincenzo Procopio, titolare della STI. Procopio chiese un incontro a Benedetto con i favori di Martinat per manifestare a LTF l'intenzione a vincere la gara d'appalto. E quindi così. Allora, nell'incontro entra Comastri perché suggerisce a Procopio come si può fare, e cioè si associ con una impresa temporanea, un'azienda temporanea di impresa, e suggerisce le Metropolitane Milanesi Spa per poter accrescere il peso, no? E anche probabilmente le offerte. La gara intanto stava per partire e addirittura Comastri ordina agli addetti alle procedure negoziali LTF di disporre una proroga del termine di presentazione delle offerte in modo da permettere a Procopio di formare appunto questa associazione temporanea d'impresa che gli permetterebbe di concorrere e anche di preparare la relazione tecnica che non esisteva affatto e che doveva accompagnare comunque la candidatura. Procopio a questo punto forma questa associazione temporanea d'impresa, ma non può partecipare perché comunque è per un vizio di forma. E allora rimangono i due partecipanti, Geodata e Stone. Anche qui diciamo che sono double face. L'una è indicata dalle intercettazioni come vicina al centro-sinistra e l'altra, la Stone, come vicina al ministro Lunardi e quindi al centro-destra. La gara però viene stranamente rifatta, cioè anche lì c'erano delle cose che non funzionavano e si affaccia un terzo comodo ed è appunto la CMC, è una nuova associazione temporanea d'impresa guidata dalla CMC, e la CMC è poi quella che entrerà, cercherà di mettere in piedi il cantiere di Venaus con i suoi tecnici, il cui cantiere sarà abbattuto dalla giusta rabbia popolare contro un'opera che sarebbe stata devastante e avrebbe portato vantaggi enormi ai soliti noti. Beh, non è che non...
Questa base musicale molto poliziesca, adatta all'argomento di queste inchieste processi. Salutiamo Maurizio insomma, Maurizio, uno dei noi che è venuto oggi a portarci anche il suo contributo alla trasmissione. Parleremo a breve anche della questione uscita in questi giorni di questo accordo con i sindacati CGIL e CISL e UIL, presunto accordo di cui ancora non si sa molto, ma proveremo ad approfondire nei prossimi minuti questa questione qua. Sono le 13.39, Nicoletta, facciamo una pausa oppure avevi da chiudere un argomento?
Ma no, direi questo argomento possiamo chiuderlo, fare una breve pausa e poi riprendere, perché le notizie sono tante e poi vorrei anche magari dare la parola a Maurizio e approfondire un pochettino alcuni argomenti.
Sì, ricordiamo che siete in ascolto dei 105 e 250 di Blackout, questa è Radio Notav, proprio in diretta da Bussoleno, dalla Valle che Resiste. Appuntamento settimanale con notizie della Val di Susa, Notav e non solo. Lasciamo in compagnia di un po' di musica e riprendiamo fra qualche minuto.
Thank you.
13.43, sempre Radio Notav, ringraziamo chi ci manda messaggi e insomma ci segnala il fatto che anche in Val di Lanzo siamo ascoltati, quindi un saluto a tutti gli ascoltatori, appunto anche non solo di Torino ma delle vallate. 346-3939-507 il numero di telefono per continuare questo filo diretto tramite SMS e squillini con la redazione di Radio Notav. Oggi appunto abbiamo argomenti pieni di significato, anche insomma comunque una valle che resiste e approfondisce tutta una serie di aspetti che sono correlati alla questione TAV. Adesso approfittando anche della presenza di Maurizio entriamo nell'argomento uscito in settimana sulla questione dei sindacati. Possiamo anticipare questo argomento. È uscito un comunicato, un articolo di giornale che faceva notare qualcosa, Nicoletta.
Sì, sulla stampa di mercoledì 16, che riprende un comunicato ANSA, e poi anche sul sito della regione di Piemonte Informa, nella parte di diario, si dice appunto che TAV intesa regione e sindacati sulla comunicazione per la TAV. E dice che appunto a firma dell'assessorato ai trasporti della regione e dei sindacati sono stati stilati due protocolli d'intesa tra la regione e i sindacati, una sulla comunicazione TAV per informare la popolazione non solo della Valsusa sulle ricadute positive dell'opera per i territori. E poi due, la costituzione di tavoli specifici che tra l'altro sono previsti dalla legge Cantieri Sviluppo Territorio, che prontamente la Regione Piemonte cerca di mettere in movimento proprio per dire che comunque i lavori dell'alta velocità saranno sicurissimi. E sono tavoli sulla sicurezza sul lavoro, e questa legge è ancora al vaglio delle commissioni regionali. Poi c'è il protocollo d'intesa sulla concertazione tra la giunta regionale e i sindacati, con un tavolo permanente che si riunirà una volta all'anno per esaminare i progetti dell'opera da realizzare, e si riunirà poi ogni 6 mesi per esaminare l'avanzamento dei lavori. Questo è l'oggetto del contendere, e l'assessore Barbara Bonino si dice assolutamente soddisfatta per il contributo dei sindacati al piano di comunicazione sulla TAV, che è di importanza strategica perché amplia significativamente il fronte istituzionale favorevole all'opera. E riprende: i sindacati parteciperanno attivamente alla programmazione della campagna e saranno coinvolti nelle diverse fasi di attuazione. In secondo luogo, con un'assunzione di grande responsabilità, hanno messo nero su bianco l'importanza della realizzazione della nuova linea Torino-Lione, riconoscendo le grandi opportunità che l'opera offre al territorio piemontese, a cominciare dalla Valsusa, in termini di sviluppo economico e di occupazione. Ed è proprio su questi temi che verrà valorizzato il ruolo dei sindacati all'interno dei comitati specifici previsti dalla legge Cantieri Sviluppo Territorio, che avranno un doppio ruolo informativo e consultivo. Allora, questa è la soddisfazione di Barbara Bonino, ed è lo stesso motivo per cui il popolo Notav non è assolutamente soddisfatto. Sono uscite anche delle dichiarazioni sulla mail, con una risposta da parte del responsabile CGL Valle Susa, ecco perché c'è questo da dire, che i sindacati firmatari non sono solo la CISL, l'UIL e l'UGL che sono stati contattati, ma c'è anche la CGL. Allora, il problema è esattamente questo, la CGL che più volte, soprattutto attraverso la FIOM, che è diversa rispetto ad altre realtà, ha preso posizione contro l'alta velocità, ma anche una parte comunque interna alle varie realtà della CGL è sempre stata presente e ha preso posizione contro l'alta velocità. Sicuramente a favore della velocità è sempre stata la Fillea, perché che è il sindacato appunto dei costruttori e degli edili. e in parte anche la SPIGL, e cioè i pensionati che stanno, molti dei quali chiaramente stanno dalla parte delle posizioni PD. Però non vorrei essere io a commentare la posizione del sindacato, perché abbiamo qui con noi Maurizio Poletto, e quindi gli lasciamo la parola, perché certamente lui, che notablo è da sempre, saprà spiegare bene, e certamente saprà anche chiedere conto alla CGIL del fatto che i piedi in due scarpe non si possono tenere. O con Dio o con Mammona, cioè col denaro, diceva il Vangelo. E noi che rispetto a questo citiamo il Vangelo siamo assolutamente d'accordo. O coi sitav o coi notav, non si può stare in mezzo.
Vabbè, io è che quello che ho già detto nella media ieri, mi dispiace molto, ma mi dispiace perché vuol dire che probabilmente non ci si è capiti in questi 8 anni che qualcuno si sia mai illuso che la CGIL fosse contro il treno ad alta velocità. La CGIL è sempre stata a favore, tutta la CGIL, tranne la FIOM e tranne la minoranza, come ho provato a spiegare ieri in quella mail, cioè quelli che avete sempre visto con voi alle manifestazioni, e lo sottolineo, erano la FIOM ed erano i compagni che dentro la CGIL fanno opposizione. Quindi per me in quell'articolo lì che ha letto Nicoletta non c'è niente di nuovo sotto il sole. Prima Epifani, adesso l'attuale segretaria generale, così come, ricordo per chi ha un po' di memoria, nel 2005 Vanna Lorenzoni, segretaria generale della CGIL, si era espressa contro lo sciopero di Valle, così come nel 2005 io mi ero espresso a favore dello sciopero di Valle, e insieme a me persone ben più note, Cremaschi, Rinaldini. E quello che provavo ieri a spiegare ai compagni, che forse sono loro che si sono illusi, cioè ho un pezzo del movimento che si sono illusi che la CGIL tenesse il piede in due staffe, e la CGIL l'ha sempre tenuto solo da una parte, che secondo me, ma qua sarebbe lunga la manfrina sviluppista, sempre nella mail di ieri provavo a ricordare che la CGIL fino ancora al referendum fu a favore anche del nucleare, ma fu anche lì una battaglia di minoranza che abbiamo fatto, e che in quel caso lì abbiamo vinto, perché abbiamo poi portato l'intera CGIL sull'opposizione antinucleare, ma al tempo la CGIL, come tutti i sindacati, secondo me proprio per una storia di sviluppismo, tendono ad avere quella posizione lì. In CGIL, però, per dirla chiara, e qua faccio anche un po' una critica, anche a chi ci ascolta, purtroppo, perché mentre io mi aspettavo, all'ultimo congresso, nella mail la racconto un po' più lunga, spiego che da due congressi che noi che facciamo opposizione presentiamo la posizione notabile, e sui livelli torinesi e piemontesi chiaramente abbiamo preso dei voti più alti, poi quando arriviamo a livello nazionale è chiaro che la cosa è sempre diminuita, perché bisogna anche ragionare che si parla di un'organizzazione, quando va a congresso con 2 milioni di iscritti, va a congresso con migliaia di delegati, no? Solo per capirsi, quindi a livello romano abbiamo sempre perso, mentre a livello piemontese, a livello torinese la situazione è stata diversa. L'unica categoria in cui la maggioranza, perché anche in quella categoria c'è una minoranza, che però è all'opposto, nella FIOM la minoranza è SITAV, perché la minoranza diciamo è collegata con la maggioranza nazionale della CGIL, mentre la maggioranza della FIOM è NOTAV, ma è l'unica organizzazione della CGIL che è NOTAV. In tutte le altre organizzazioni della CGIL abbiamo dei pezzi più forti o dei pezzi meno forti, ho citato persino nella filiera CGIL, abbiamo non solo dei militanti NOTAV, ma degli attivisti NOTAV, non faccio i nomi perché sta a loro farli se vogliono, ma che sono presenti nel direttivo provinciale, cioè compagni qua della Val di Susa che tutti conoscono benissimo. Alcuni sono anche stati sospesi per quelle posizioni, io stesso sono stato 2 volte e ho rischiato di farmi buttare fuori per quelle posizioni. E quello che cercavo di spiegare ieri, se qualcuno si è illuso e chi ha pensato che la CGIL fosse notabile, la CGIL ha sempre dichiarato in questi anni nella sua maggioranza, poi dopodiché, che invece, come ho scritto anche nella mail ieri, la FIOM e tutto il pezzo che si riconosce nella minoranza Rinaldini, che poi come nome si chiama la CGIL che vogliamo, e dei piccoli pezzi di quella che era la vecchia minoranza, cioè lavoro società, siano stati presenti qua nel 2005, abbiano fatto le manifestazioni, continuino a condurre la battaglia NOTAV dentro la CGIL, sì, ma se stiamo ai voti, la maggioranza CGIL ha espresso quel voto lì. E ne dico un'altra che ho detto anche ieri, mi dispiace perché su questo, secondo me, anche in Valle c'è stata una grande confusione quando c'è stato il congresso CGIL, perché io ottimisticamente pensavo che almeno in Valle vincessimo dappertutto, E invece, purtroppo, come spiegavo anche nella mail ieri, molti compagni e compagne caduti in altri meccanismi, che tanto non era nel congresso CGIL che si definiva la TAV, che tanto non era lì il luogo, che contava di più il delegato che avevano, eccetera, eccetera, eccetera. Purtroppo, quando si è trattato di votare al congresso, hanno votato con la Camusso e hanno votato con chi era città. L'esempio più clamoroso l'abbiamo avuto io e Giorgio Cremaschi all'Azimut, dove sui lavoratori dell'Azimut, che conosco benissimo, che so che vengono con noi alle manifestazioni in TAV, io e Cremaschi abbiamo preso 30 voti e la Camusso ne ha presi 600-700. Allora, questo spero che faccia capire che forse, anche quando si fa il votino qua, tra Camusso e qualcun altro, anche su questo si contribuirà il notavo. Per chi sta in CGIL, nessuno è obbligato a starci. Io capisco la posizione di chi pensa che oggi la CGIL è irrimediabilmente persa, e quindi non ci milita e ha fatto altre esperienze, i COBAS, l'RDB. Io, come altri, invece, pensiamo che valga ancora la pena di starci dentro, e tipo in fiom, mi pare che dei risultati li abbiamo ottenuti, ma va tenuto chiaro che siamo una minoranza della CGIL. Non siamo la maggioranza, che la maggioranza della CGIL purtroppo ha quella posizione lì. Quindi nulla di nuovo con quel comunicato, se non il fatto che la Regione gli ha riconosciuto alcune cose che è obbligata a riconoscergli, che sono quelle su salute e sicurezza, quindi che si faccia qua da un'altra parte un cantiere ha l'obbligo di fare la concertazione con i sindacati. Da un altro lato gli lancio una cosa in più, ma probabilmente non si è raccolto, sempre CGIL e CISL, quando parliamo tanto del livello regionale, non è nemmeno il livello torinese in questo caso coinvolto, avevano partecipato anche quando c'erano i tavoli che si facevano in giro nei paesi per definire quali erano le compensazioni, loro come Confindustria, come l'API, come i commercianti e tutti quanti. Se quindi questo ci è servito anche nel movimento per chiarire, come scrivevo nella mail, la differenza che c'è un pezzo di CGIL che la pensa in un modo, un pezzo che la pensa in un altro.
Io vorrei ricordare, e poi magari passiamo ad altro, che già nel 93, quando noi qui a Bussoleno avevamo proclamato, io come Coba, se almeno questa contraddizione riesco a non averla una volta tanto, quindi, e poi comunque il Comu dei ferrovieri, eccetera, e poi anche le scuole, la popolazione, avevamo proclamato uno sciopero per la difesa del polo ferroviario di Bussoleno contro la chiusura dell'officina ferroviaria. L'unico sindacato che non aveva aderito, vabbè, i confederali e anche la CGIL, cioè i ferrovieri della CGIL non avevano aderito a questa cosa. Non dimentichiamo, tra l'altro, e poi, visto che poi parleremo di lui, che se non erro il famoso Mario Moretti, ora amministratore delegato delle ferrovie dello Stato, ha un suo trascorso di sindacalista nella CGIL, quindi è chiaro che questa idea sviluppistica viene da lontano ed è bene comunque che si chiarisca, no? Solidarietà totale ai compagni che ancora cercano di smuovere una montagna che diventa infinita, ed è interessante e importante la tua testimonianza perché rimette un pochettino i puntini sugli i.
Tra l'altro, per chi segue un po' le mail indies, per chi segue un po' le mail indies lo vede anche, per esempio, LS Metropolis, che sovente mandiamo nella mail indies, è una rivista, ma che, come è scritto bene, è fatta solo dalla sinistra sindacale. Infatti lì troverete sempre il notavo. Avete trovato in questi giorni la solidarietà di Arturo e Guido, eccetera, eccetera. Non vorrei solo che qualcuno pensa che è l'intera CGL, no? È quel pezzo lì che fa quell'opposizione lì.
Bene, sono le 13.57, facciamo ancora uno stacco musicale, non prima di avervi ricordato che siete su Blackout, 105.250 e questa è Radio Notav, in diretta da Bussoleno, tra qualche minuto.
L'uomo lupa, non temere l'uomo cupa, temi solo l'uomo astuta.
Lui farà tutto quello, tutto ciò che può.
Non fidarti nemmeno un po', non fidarti nemmeno un po', non fidarti nemmeno un po', di chi fa come Mazzarò. Sto parlando di Mazzarò, dico Mazzarò, memorizzerò, se lo ammazzerò, già lo so che lo rivedrò come Lazzarò. Se ti fa vicino lo spezzerò, come pane asino, anzi no, come pan di zenzero, Mazzarò, come perché io ti romanzerò. Vuoi la roba, la mia roba no.
divento corrotto. Copri moneta di un sernalotto, comprerò le ditte, l'indotto, fu padrone di ogni prodotto, fu modello di ogni picciotto. Voglio roba, questo è il suo motto, vuole roba, che finga sotto, sto galleotto, scotto, aiuto un cazzotto sul volto, restituisco il maldotto, sì, lingotto, su lingotto. Dove ero rimasto? Ah sì, mazzerò, comperò tutto ciò che poté, quando poi volle me, dissi no, lui disse. Uè, gli occhi, di occhi per un po', con orecchie da tumbo, ascolta quel manicotto che volo via con un giumbo, spalancando le orbite, ma accorti che coi suoi denari, mazzerò a mutagnetare in quei dementi dei paninari, figliettini degli americani con capi firmati, chiudi come cani con i capi più affermati, svegliati bimbo che dal limbo degli assonnati che sei, tra i suoi trofei più desiderati. Di chi è la banca?
E due minuti, sempre su Blackout 105.250, questa è Radio Notava. Andiamo a chiudere la rassegna stampa con ancora un paio di notizie e poi gli appuntamenti, non prima di aver fatto ancora una finestra informativa sulla situazione di Guido e Arturo, arrestati lunedì scorso, e poi un commento su quello che è stato domenica la manifestazione delle donne.
Allora, abbiamo parlato di Mario Moretti, ex sindacalista e ora amministratore delegato delle Ferrovie, che la settimana scorsa già avevamo citato, citando appunto le sue affermazioni, secondo cui l'alta velocità Torino-Lione non era assolutamente paragonabile come importanza a quella che era invece la sistemazione dei grandi agglomerati come appunto la Grande Milano. Naturalmente queste sue dichiarazioni hanno scatenato le ire di tutta la lobby del TAV torinese, a partire dalla Confindustria, passando per Chiamparino e per il PD, e con qualche riferimento, anche se un po' più sottotono, dalla Regione. Naturalmente la lobby ha provveduto a chiedere a Mario Moretti un cambiamento e una rettifica di queste dichiarazioni, e lui l'ha fatto senza troppa convinzione, una retromarcia sicuramente più verbale che sostanziale. L'ha fatto mettendo sullo stesso piano i due progetti e dicendo appunto che i grandi agglomerati come appunto la Grande Milano generano un traffico imponente. Risolvere in modo esaustivo questo aspetto significa dare alle grandi opere altrettanto importanti come la Torino-Lione la possibilità di esprimere il massimo delle loro potenzialità. A operare il cosiddetto miracolo è stato il segretario Giachino, ribadendo che i progetti come quelli del Corridoio 5 sono fondamentali, e quindi ribadendo il fatto che la Torino-Lione va assolutamente portata avanti. Chi è meno soddisfatto della risposta di Moretti è proprio Esposito, che dice in una sua interrogazione parlamentare: c'è una lobby che lavora al di fuori delle sedi di decisione politica e istituzionale per non realizzare il TAV. Se la Torino-Lione non dovesse essere costruita, non si dia la colpa a qualche sindaco della Valsusa, ma a questa lobby capeggiata da Moretti e alla disattenzione che le ferrovie riservano ai pendolari di quei territori. E proprio sui pendolari dei territori la Regione parte con una serie di inchieste assai tardive, perché è alla luce di tutti, fingendo di occuparsi, di volersi occupare finalmente della loro cattiva vita di pendolari che tutte le mattine partono dalle varie stazioni del Piemonte con treni in ritardo, mal serviti, sporchi, affollati, eccetera, eccetera. L'odissea giornaliera per migliaia di pendolari è un articolo sulla Stampa del 16 febbraio e vengono prese in considerazione le tratte Ivrea-Torino, la Torino-Ceres, la Pinerolo-Torino e la Canavesana. Su tutte le tratte i problemi sono sempre questi, e per chi arriva a Porta Susa, i lavori di Porta Susa che non sono assolutamente finiti, tant'è che a marzo non si riuscirà a inaugurare la prima parte della stazione alla presenza del capo dello Stato, proprio perché comunque i lavori sono assolutamente in ritardo per tutta una serie di appalti e subappalti falliti. Ecco, questa stazione ha portato più danni che vantaggi, perché adesso per poter accedere alla stazione, soprattutto da chi arriva dalla linea di Aosta che è servita da motrici diesel, deve esserci un cambio a Chivasso, un cambio, come già abbiamo detto, al galoppo, per cercare di salire sui treni normali che vanno verso Torino, oppure per aggiustarsi in qualche modo su treni assolutamente non agibili, che sono comunque elettrici e che hanno pochissimi posti, per cui buona parte dei pendolari devono aggiustarsi come possono, o magari venire a lavorare in auto, tanto per diminuire il traffico.
E con queste cattive notizie per i pendolari, che sembrano ormai consuetudine negli ultimi anni, chiudiamo qua un po' quello che è la segna stampa di questa settimana e iniziamo a parlare di appuntamenti. Torniamo un attimo indietro rispetto agli appuntamenti qua in Val di Susa. Parliamo di ieri sera, approfittando del fatto che Patrizia, appena giunta qua in studio, era presente alla serata di Avigliana. Ciao Patrizia.
Ciao, sì, ieri sera è stata una bellissima serata, molto molto partecipata, il teatro era stracolmo, come sempre il grande cortile, e c'è stata la presentazione del comitato, da parte del comitato Acqua Pubblica di Avigliana, il comitato promotore referendario dei, appunto, dei due referendum dell'acqua pubblica. E c'è stato Marco Bersani, che non è parente, non è nulla, è esattamente il contrario dell'altro personaggio, e ha fatto un intervento lungo e molto interessante, appunto raccontando le varie situazioni nei vari paesi, passando dal sud al nord, sulle privatizzazioni dell'acqua, eccetera.
Sì, l'acqua è un tema molto, molto sentito, molto importante anche qua in Val di Susa. Tutta una serie di iniziative sono già state fatte negli anni e credo che anche noi come Radio Notav al più presto faremo degli approfondimenti, insomma, per capirne di più, visto che c'è stata questa campagna di raccolta firme, insomma, sì, che ha mosso tante cose.
Qui in Val di Susa sono nati ben tre comitati per il referendum sull'acqua.
Comunque i referendum erano tre, ma due sono passati, i quisindari, e uno no, perché è stato inutile. E quindi, poiché il primo quesito è sull'abolizione della legge Ronchi, che appunto vuole privatizzare tutti i servizi, quindi non solo l'acqua ma anche i rifiuti, eccetera. E, Il secondo quesito è appunto sul fatto di passare ai comuni tutta la filiera, insomma, dell'acqua, eccetera.
Sì, è la ripubblicizzazione dell'acqua che è assolutamente fondamentale, per cui ad ora è impossibile gestire l'acqua pubblica se non attraverso delle società per azioni. Invece il referendum chiede che giustamente l'acqua bene comune torni ad essere gestita pubblicamente col controllo diretto delle popolazioni.
Sì, Marco Barzani raccontava un bel aneddoto di un agglomerato di 6 piccoli comuni, molto sperduto, in cui loro avevano un consorzio dell'acqua, sì, appunto, avevano un consorzio in cui facevano tutto per l'acqua, e quindi qualsiasi problema, eccetera, avevano il loro piccolo acquedotto, se lo gestivano da soli, e gli hanno proposto, cioè sono andati a dirgli che erano obbligati e costretti a fare appunto a passarlo alla SMAT, insomma, praticamente, o a fare un SPA dei vari comuni al posto del consorzio. E dice che c'era un signore anziano di circa settantenne che si è alzato e ha detto esattamente quello che sarebbe successo. Ha detto: io fino adesso vado dal mio amico, mio vicino, Mario, che è mio amico, vado mentre bevo il caffè e gli dico: guarda, ho notato che c'è una perdita lì. Lui prende, finito il caffè, va e mi sistema la perdita e la sistema lì. Se io invece un domani faccio questo SPA e cosa, siccome è una serie di SPA che sono conglomerate nelle SPA, cioè allora ad esempio lui deve dirlo a telefonare al numero dell'SPA, questa SPA deve telefonare a Roma, da Roma devono telefonare a Milano, da Milano devono telefonare a questo signor Mario che vada ad aggiustargli la perdita. E lui dice: io la perdita ce l'avrò aggiustata dopo 2 settimane e con Mario non sarò più amico perché non ci vado più a bere il caffè.
Sì, basta vedere la situazione stessa dei nostri comuni, no? Noi a Bussoleno abbiamo anche fatto un comitato per la ripubblicizzazione, l'avevamo fatto nel momento in cui il comune aveva dato in gestione appunto alla SMAT quella che era l'acqua pubblica. Noi avevamo un fontaniere, avevamo delle sorgenti che erano costantemente controllati, quindi anche degli operatori validi. A questo punto tutto è passato a livello torinese, e non solo, ma l'acqua è clorata a periodi fissi, per cui la qualità dell'acqua è assolutamente peggiorata e il costo dell'acqua è decuplicato nel giro di 5 anni. Quindi noi eravamo partiti proprio con un boicottaggio alla privatizzazione dell'acqua, e qualcuno di noi continua a pagare la bolletta dell'acqua al vecchio prezzo, senza le aggiunte della SMAT al comune. Quindi è ancora in piedi questa nostra. Il referendum ci dà ragione e speriamo che vinca, perché così almeno la smetteranno di continuare a minacciarci di toglierci l'acqua.
E poi ci sono dei paradossi, tipo Firenze, dove la SMAT faceva campagna promozionale di risparmiare l'acqua, sul risparmio dell'acqua, risparmiate l'acqua, e quasi tutta Firenze gli ha creduto, ha risparmiato sull'acqua. Se non che, essendo poi in SPA, ha aumentato sulla bolletta dell'acqua, scrivendo, giustificando l'aumento del 9%, dicendo che siccome c'era stato poco consumo d'acqua, loro dovevano, per coprire le spese, dovevano appunto aumentare la bolletta, perché sulla bolletta ci sono anche le spese del servizio che va a coprire, e anche questo vogliono togliere, nel senso che loro devono per forza guadagnarci su questo, non esiste che vadano in perdita, mentre lo Stato, il comune, dove va in perdita in un comune potrebbe andare in guadagno nell'altro e va pareggiando, mentre l'SPA no.
E poi c'è anche il caso di Varisella, come ci segnala un ascoltatore, che si gestisce in proprio i rifiuti. Quindi ringraziamo anche per questo SMS. Tornando a ritroso negli appuntamenti già visti, già effettuati, un commento rispetto alla giornata di domenica. Anche lì qualcuno di noi della redazione di Radio Notava era presente alla manifestazione, la famosa manifestazione delle donne contro Berlusconi, insomma, un commento.
Sì, abbiamo partecipato, non eravamo neanche in pochi, come abbiamo visto poi sui giornali, TG eccetera, è stata comunque una giornata importante in tutta Italia, si parla addirittura di 1 milione di persone in piazza.
100.000 a Torino.
100.000, noi eravamo almeno 100.000, sicuramente, insomma uno spettacolo veramente imponente, io personalmente non avevo mai fatto un corteo così numeroso, noi abbiamo partecipato diciamo in modo critico perché comunque ci è parsa un'indizione di piazza fatta da una certa parte politica con delle connotazioni che limitassero qualsiasi tipo di protesta un po' più seria. Diciamo che noi ci siamo presentati, oltre sul discorso delle donne, anche con un anti-berlusconismo più ampio, contro un governo, insomma, con un discorso un po' più strutturato. La gente ha guardato di buon occhio la nostra partecipazione, c'era l'indicazione di non andare con le bandiere, noi ci siamo andati con le bandiere, tolto qualche caso di qualcuno esplicitamente del PD che è venuto a cercare di farcela togliere, noi comunque abbiamo portato in alto la nostra bandiera, come abbiamo scritto sui siti.
Perché noi possiamo esibirla, la nostra bandiera. C'era chi non esibiva le bandiere, ma esibiva se stesso, no? Come i vari personaggi,
Fassino.
Da Esposito a Fassino e ad altri personaggi che erano una bandiera vivente dei grandi interessi. Allora loro naturalmente non davano fastidio, le nostre bandiere sì. Però bisogna dire che davvero la partecipazione popolare invece è stata assolutamente favorevole alle nostre bandiere, difatti c'erano applausi e gente che si aggregava alla nostra parte del corteo, per cui la cosa è stata positiva e noi siamo fieri di una bandiera che non è un semplice pezzo di tela, ma invece il segno famoso di una lotta. E poi possiamo dire che nella nostra bandiera noi portavamo una donna ed era la terra. No, la terra rispetto a cui noi lottiamo per difenderla, era quel mondo al femminile di vita e di creature diverse che nella nostra bandiera erano ben rappresentate.
Allora, prima di chiudere anche la trasmissione di oggi, un aggiornamento doveroso e un saluto ad Arturo e Guido, che sono ancora nel carcere delle Vallette. Qua leggendo una mail che è circolata, sappiamo che ci sarà l'udienza del tribunale del riesame domani mattina e per ora sappiamo che stanno bene e sono su di morale. Hanno avuto il modo di vedere i familiari e possono ricevere e inviare la posta, sono anche nella stessa cella in buone condizioni, insomma. Quindi hanno fatto un comunicato che vi leggerò velocemente perché è un po' significativo e racchiude un po' anche lo spirito di quella che era l'iniziativa. Siamo stati arrestati nella notte del scorso lunedì 7 febbraio con le accuse, per quanto ci è dato fino ad ora sapere, di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e attentato a trasporto su via pubblico, o qualcosa di simile, nel corso di un presidio contro il passaggio di un treno di scorie nucleari a Condove, Valsusa. Sul passaggio di questi treni si è sempre mantenuto il massimo riservo per far sì che le popolazioni esposte ai rischi che comporta il trasporto di tonnellate di residui radioattivi non potessero manifestare le proprie preoccupazioni ed eventuali forme di protesta. Di certo, richiamare l'attenzione su questa minaccia, fatta passare sotto silenzio, e opporsi al transito di questi treni della morte è un passo essenziale nella lotta contro il mostro nucleare, come testimoniano le mobilitazioni che da decenni vedono protagoniste, soprattutto nel nord Europa, migliaia di persone coscienti della tragedia che l'industria dell'atomo rappresenta per il presente e il futuro del pianeta. Per chi lotta contro le nocività causate dall'assurdità produttiva che alimenta la malata società del progresso, il nucleare non può che essere un'ulteriore occasione per esprimere il proprio rifiuto e la propria rabbia. Al di là dei reati che ci vengono contestati e dell'andamento dell'iter giudiziario, siamo fieri di aver partecipato a quello che speriamo sia solo un primo momento di rilancio di un'ampia e determinata mobilitazione che sappia esprimere, con le forme e i metodi consoni a ciascuno, dignità e forza nel rifiutare e combattere ogni nocività. Un saluto ribelle a tutti coloro che lottando dentro e fuori le galere alimentano il fuoco del desiderio di un mondo libero da sfruttamento e autorità. Presi bene, raga, Arturo Fazio e Guido Mantelli.
Sì, infatti insomma, le speranze dei due ragazzi insomma, non le disattenderemo, è già pronto un manifesto che metteremo in tutti i paesi della valle, informativo, e poi è già in programmazione una serata informativa proprio sull'argomento del nucleare per lanciare una grossa mobilitazione in valle.
Allora, alle 14.20 va a concludersi la trasmissione di questa settimana di Radio Notav con la consueta carrellata di appuntamenti che facciamo sulle note della sigla. Questa sera al presidio di Vaie ci saranno ospiti a cena alcuni membri dell'associazione culturale Ciurmo, i quali organizzano a Cagliari il Marina Café Noir, un festival di letterature applicate a carattere informativo. Il nome dell'associazione è un omaggio allo scrittore marsigliese Jean-Claude Izzot. Allo stesso tempo Ciurmo, non so se sia la pronuncia giusta, ma tant'è, è parola universale da una sponda all'altra del nostro mare, una parola che restituisce bene la suggestione e lo spirito di un gruppo di cittadini isolani che fa della condivisione dei saperi e dell'emancipazione sociale uno dei suoi punti di forza. Quindi chi vuol venire a cena è pregato di portare qualcosa da condividere, a seguire insomma ci sarà la chiacchierata con questi ragazzi di Cagliari. Questo è il presidio Picapera di Vaie che sabato alle ore 16 vede un altro appuntamento, una conferenza di Giampiero Marcato, presidente dell'associazione Mente Libere Synaidesis, il quale relazionerà sulle tecniche di manipolazione della mente e di come certe tecniche vengono utilizzate dal potere dalle sette religiose.
Sì, e poi per il grande cortile c'è venerdì 16, venerdì 18 febbraio, perché si diceva ieri, chiedo scusa, energia rinnovabile o risparmiabile. Sarà la stessa mano che ti accende o che ti spegne. Partecipano Luca Mercalli, climatologo, e Alberto Poggio, ricercatore. A Rivoli, centro congressi, palazzo comunale, e in corso Francia 98. Venerdì alle ore 21.
Sempre proseguendo con gli appuntamenti, sabato e domenica, ricordo, continua la costruzione della casetta sull'albero su a Chiomonte, località Clarea, ritrovo ore 9 per chi vuole venire a vedere e dare una mano. E poi per quanto riguarda l'informazione, quella vera, quella che sappiamo fare noi, c'è un appuntamento importante a Chivasso per coinvolgere i territori di Torrazza, Montanaro, eccetera, luoghi dove dovrebbe arrivare lo smarino contaminato da amianto di risulta degli scavi in Valsusa. La serata è martedì 22 febbraio, appunto a Chivasso, alle ore 21, in sala consigliare in Piazza della Chiesa. Questa serata ha il titolo appunto Pericolosità dei trasporti dei materiali ricchi di amianto e uranio proveniente dalla valle di Susa per i lavori dell'alta velocità e diretti alle cave di Montanaro e Torrazza Piemonte. Interverranno Claudio Cancelli, professore del Politecnico, Mario Cavagna, presidente di Pronatura, e Lele Rizzo del Comitato di Lotta Popolare di Bussoleno.
Sì, sono anche stati invitati i sindaci di Montanaro e Torrazza, e proprio per preparare questo evento sabato è stata fatta una conferenza stampa a Chivasso, a cui hanno partecipato gli organizzatori di questo momento, tra cui anche gli esponenti del Comitato di Lotta Popolare e soprattutto gli esponenti delle associazioni di Montanaro e Torrazza contro lo smarino, ma anche contro l'alta velocità, perché abbiamo trovato una sensibilità accentuata rispetto a questo fatto.
Bene, veramente tutto, alle 14.23 si chiude la puntata di oggi, diamo l'appuntamento a giovedì prossimo e ricordiamo che sul sito radionotav.info è possibile riascoltare tra qualche ora la puntata di oggi e anche le puntate della settimana scorse. E quindi un saluto e un ringraziamento anche a Onde Precarie, la trasmissione che ci sta preparando a questi microfoni, quindi è veramente tutto, alla prossima settimana dalla redazione di Radio Notav.